L'obiettivo di questo nostro ultimo incontro è evidente e consiste nel richiamare in maniera sufficientemente sintetica alcuni momenti che nei giorni precedenti abbiamo visto in modo più diluito, secondo il racconto del testo biblico messo a fondamento dei nostri esercizi. C'è un rincrescimento che però evidentemente può essere accolto e anche superato facilmente, nel senso che non sono riuscito a mettere come punto non tanto conclusivo, ma di ulteriore approfondimento, la ripresa nei tre testi del Vangelo del Nuovo Testamento dedicati a Giona. Una ripresa o una rilettura che lo stesso Gesù fa di questa vicenda o di questa figura, applicandola a sé, alla sua Pasqua e al suo Evangelo. Vorrei mettere tuttavia questi pochi punti che possono anche essere custoditi con molta libertà da parte vostra come punti che nel corso dell'anno possono di tanto in tanto richiamare questi giorni, ciò che Gesù, secondo Luca, dice di sé in riferimento a Giona. Davanti a voi, dice Gesù, avete molto più di Giona. Ed allora se noi, come concludevamo questa mattina, ci riportiamo alla chiusura del libro di Giona, vediamo come questa conclusione aperta, open-ended, è il modo in cui viene chiamato in gergo tecnico un racconto che non si conclude, è un racconto che ha una chiusura aperta. Ora, se noi ripartiamo da lì, vediamo che in fondo l'approdo di questo libro pone di fronte due realtà. Una è piuttosto cupa, intristita, ripiegata su di sé. Addirittura di fronte a piccole cose che gli sono capitate dopo la vicenda di Ninive, arriva al punto di ribadire il desiderio di togliersi di mezzo. Abbiamo visto che, guardato questo elemento retrospettivamente, l'autore si serve in maniera discreta ma sufficientemente percepibile di un implicito richiamo alla figura di Caino. La descrizione della postura di Giona, dopo che ha constatato quello che è accaduto alla città di Ninive, è la stessa di Caino. Di fronte a questa realtà cupa, introversa, un po' anche disperata, c'è invece la figura sempre più luminosa di Dio. E notavamo come, contrariamente alla retrospettiva, se guardiamo questa figura luminosa in prospettiva, cogliamo quello che Gesù racconterà nella parabola del figlio prodigo. È quindi il di più che noi dobbiamo evidentemente sempre cogliere rispetto anche a questo testo di Giona, che è, come normalmente lo si ritiene, una sorta di preludio al Nuovo Testamento. Ora, ponendoci in questo contesto, il primo punto che mi pare di dover segnalare, accenno brevemente, è il seguente. Il Vangelo e, in questo caso, il nostro libro che lo anticipa, Giona, ci ha in qualche modo evangelizzato in questi giorni. Ovviamente, se questo è accaduto, noi dobbiamo disporci, custodendo questi aspetti, ad evangelizzare a nostra volta, a evangelizzare i non pochi Giona che incontriamo. E ricordando, a senso, non letteralmente, una espressione di Paolo VI, potremmo dire, il fondamento di ogni evangelizzazione è lasciarsi evangelizzare per primi. Siamo quindi in questi giorni nuovamente fatti destinatari di un Evangelo. Un Evangelo che chiede non soltanto slanci mistici, ma chiedere eventualmente insieme a questi, se ci sono, vivere e testimoniare il Vangelo nel vivo della convivenza umana. E quando questo diventa stile del nostro vivere, non di rado dobbiamo accettare anche qualche momento di crisi. Perché stare con gli uomini, lo sappiamo bene, voi più di me, stare con gli uomini, stare con l'umanità, obbliga spesso a rivedere di continuo la nostra immagine di Dio, a rivedere i linguaggi con cui esprimiamo questa immagine, con cui trasmettiamo questa immagine di Dio. E naturalmente l'immagine di Dio che il testo di Giona propone come Evangelo per evangelizzarci è un'immagine di un Dio non impositivo, impositivo, che si impone, neppure arrabbiato con un mondo e una cultura che da lui si sono allontanati. Ci invita però, e ci manda, a stare dentro questa realtà, divenendone solidali nei dubbi, nella ricerca, sapendo di avere tuttavia una speranza, che l'occhio di Dio è sempre un occhio irrigato dalla compassione. Evangelizzati, evangelizziamo quindi. Il secondo punto che estraggo in modo conclusivo. Ci siamo soffermati questa mattina, in particolare nel capitolo quarto, su quella strampalata preghiera di Giona. Una preghiera dove, come ricordavo, formata da due versetti, è dominata per 9 volte dal pronome di prima persona singolare, io. Nell'incontro con Dio è Giona che si pone al centro del discorso. La sua preghiera è Giona centrata. Noi tra gli altri compiti e non tra gli ultimi fra i nostri compiti abbiamo quello di insegnare a pregare. C'erano e ci sono le scuole di preghiera. Dobbiamo ricordarci che questa preghiera di Giona è una preghiera nella quale la sua sensibilità, le sue delusioni, i suoi rimproveri sono al centro della scena. Non è raro, anche nel caso di ciascuno di noi, credo, che qualche volta ci presentiamo di fronte a Dio come un fiume in piena. Abbiamo bisogno di, passi questo linguaggio, di scaricargli addosso tutta la nostra vita, al punto che se siamo onesti e valutiamo come preghiamo, talvolta dobbiamo ammettere che per Dio nel nostro parlare a Lui non c'è posto. Le nostre parole non lasciano spazio alla sua parola. È la nostra una preghiera scentrata. E siccome, ricordavo all'inizio, Gesù dice di sé, davanti a voi c'è più di Giona, ricordiamo quel detto di Gesù nel discorso del monte recensito da Matteo al capitolo 6, versi 7 e 8, pregando non sprecate parole come i pagani. Credono costoro di venire ascoltati a forza di parole. Ora, mediante la preghiera, lo diceva anche Kierkegaard nel testo che ho citato questa mattina, e nella preghiera, siamo noi chiamati a cambiare. Siamo noi che dobbiamo lasciarci interrogare. La preghiera, quindi, il come preghiamo, in vista anche di vivere questo ministero, insegnare come si prega cristianamente. Il punto successivo è, e lo si raccoglie dall'inizio alla fine, abbiamo visto che il libretto di Giona segue un elemento retorico detto della inclusione. Comincia il libro con una parola ascritta a Dio, finisce facendo parlare Dio. Il tutto è racchiuso. Ora, in questo libro, nonostante le resistenze molteplici di Giona, Dio non si smentisce. Condivida o meno Giona, segua o meno Giona la logica di Dio, Dio non si smentisce. Se c'è una cosa di cui possiamo essere certi è che Dio è conseguente con quello che è. Anzi, ne trae tutte le conseguenze, anche quelle più impensate, almeno per i piccoli Giona come siamo noi. Dio, dice anche la teologia, è indisponibile, possiamo dire in forma più semplice, Dio è imprevedibile, sorprende, stupisce, sfugge di mano, e questo è una fortuna per noi. Ma in questo essere imprevedibile c'è un elemento che è molto prevedibile a proposito di Dio. È un elemento che rappresenta una sorta di filo d'oro che attraversa tutta la Scrittura e arriva al suo apice nel Nuovo Testamento, dove in maniera sublime, l'abbiamo sentito anche nella lettura dell'ora media, grosso modo, dove è detto Dio è amore. Questo è il dato prevedibile di Dio. Ed è questa una realtà che si fa strada lentamente nella scrittura, lentamente ma inesorabilmente. Dio si prende cura del suo popolo, così comincia, lo ama nonostante le sue infedeltà, poi si aggiunge un altro tassello. Questo Dio che ama il suo popolo ama anche gli altri popoli. E il popolo di Israele, cioè il popolo cosiddetto eletto, è destinato ad essere uno strumento privilegiato per far conoscere questo amore a tutti. Questa è la realtà con la quale si scontra Giona, la realtà dell'amore di Dio. Gli è difficile, come abbiamo visto, credere in un Dio così. Sembra dire Giona, con la sua logica da ebreo praticante, osservante, c'è un limite a tutto, e per Giona c'è un limite anche all'amore. Eppure, questo comportamento di Dio doveva essergli prevedibile. Accettare un Dio così, ma accettarlo veramente, significa non solo vivere, e vivere anche a tratti un po' l'amore, ma anche lasciarsi amare fino in fondo, là dove magari ci sentiamo un po' niniviti. Significa, come per Giona, accettare di essere noi stessi testimoni e strumenti del suo amore. Questo punto quindi ci ricorda un dato rispetto al quale Dio non rinuncia mai. Siamo o non siamo convinti noi, condividiamo o meno noi. Dio non si smentisce. Nel suo essere imprevedibile c'è un dato prevedibile, che è questo. Il punto successivo, anche questo diluito nel libro di Giona, a volte emerge di più, a volte un po' di meno, è la pedagogia di Dio. Si mostra un fine pedagogo, soprattutto nell'ultimo capitolo del libro, il quarto. Dio sa sin dall'inizio dove vuole portare Giona. A verbalizzarsi, a dirsi. Gli pone delle domande, non perché non conosca la risposta, ma per consentire a Giona di trovare da sé la soluzione. Vuole condurlo gradualmente a capire da sé la realtà che a Dio sta a cuore. Ma in questa pedagogia di Dio noi vediamo che, nonostante tutto, Dio non tratta quest'uomo, Giona, come un burattino nei confronti del quale tira le fila costantemente. Lo considera libero, creatura uscita dalle sue mani, capace di intendere e di volere, libero di scegliere un progetto per la sua vita. Certo, a Dio sta a cuore il bene anche di Giona, ma non vuole che questo, cioè il bene, gli venga imposto. Ha il diritto di scegliere. Sta a Giona fino all'ultima riga decidere se preferire la vista lunga o corta, il cuore grande o piccolo. Il bene e il male non solo li trova Giona, ma ha la possibilità di produrli. È il metodo che Dio usa. È il metodo che Gesù non ha smentito. E quindi questo metodo continua ad essere usato nei confronti di ciascuno di noi. Ed è un metodo che ci invita a riflettere sul metodo che noi utilizziamo con gli altri. Anche perché pure questo rientra nel nostro ministero. Aiutare gli altri perché giungano alla verità e al bene. Ma come vi aiutiamo a giungere alla verità e al bene? Beh, gli antichi dell'area socratico-platonica parlavano, come sappiamo, di maieutica. L'arte di far nascere la verità tirandola fuori dal soggetto in questione. Ed è quello che leggiamo in fondo anche nel quarto capitolo di Giona, l'incalzante parola di Dio, rispettosa ma sempre provocatoria. Anche perché, lo dicono quanti insegnano e hanno esperienza di insegnamento e di esami, le migliori risposte sono quelle che l'individuo riesce a elaborare al suo interno. Gli altri possono solo aiutarlo, dando gli elementi utili alla formulazione, ma la sintesi operativa finale deve essere soggettiva. È quello che evidentemente Dio fa con Giona. La pedagogia di Dio è faticosa, è laboriosa. Il punto successivo è questo, lo sentiamo spesso declamare anche in contesti più o meno laici, ma che dicono di ricondurre al centro i valori oggi. Il capitolo quarto ci insegna anche che in fondo basta poco nella vita. Il crescere di una pianta di ricino procura a Giona, dice il testo biblico, una grande gioia. E quando questa pianta muore, dice ancora il testo biblico, Giona si sentì venir meno e chiese di morire. Sono due estremi per cose minime. Nella vita, lo sappiamo, basta poco per benedire e basta poco per maledire. Poco per gioire e poco per piangere. E allora, con semplicità, senza patire scandalo per questo, siamo prima di tutto invitati a saper godere delle piccole cose, una grande gioia, una pianta di ricino. Mentre passano inosservate le piccole gioie di ogni giorno, spesso sciupiamo parte del nostro tempo ricercando grandi gioie, grandi occasioni di gioia. Gioie semplici, anche nell'ambito del presbiterio, fatte di incontri sinceri, di aiuti offerti. Gioie semplici ma profonde che nascono da una parola che parla in modo particolare, da una luce che improvvisamente si può riversare sulla vita di un altro, dalle attenzioni di cui sappiamo qualche volta far oggetto gli altri. Sono piccole cose, ma forse sono in grado di suscitare, come la pianta di ricino, una grande gioia. Ma ci basta poco, il libro di Giona dice, un piccolo verme per mandare in fumo i progetti. Cose belle preparate con cura, servizi organizzati e offerti con generosità, tutto sembra andare in fumo a causa di qualcosa che non era stato previsto. Facciamo di nuovo l'esperienza che basta un granello di sabbia per inceppare il meccanismo più perfetto. E allora tocchiamo con mano una verità che è più profonda della chiacchiera che ho fatto in queste ultime parole. Che non tutto dipende da noi. Che non siamo i signori della storia. E neanche i signori della nostra piccola storia. Ecco perché, alla luce di questi due elementi, le piccole gioie e la consapevolezza che non siamo i signori della storia, siamo richiamati ad andare all'essenziale, a colui che è essenziale per noi. Cristo Gesù, l'unico Signore, al servizio del quale lavoriamo e che ha, per fortuna, la responsabilità ultima di ogni cosa. Talvolta, aggiungo ancora e concludo questo penultimo punto, talvolta basta davvero poco o quasi nulla per farci perdere la serenità. Anzi, la fiducia in noi stessi e negli altri. È un piccolo verme che rischia di rovinarci la vita. Ma qui, forse, bisogna che ci interroghiamo sulla profondità delle nostre radici, sulla serietà delle nostre motivazioni, sul retroterra delle nostre scelte. Se un piccolo verme manda in crisi un sistema, bisogna che, come un piccolo virus, blocca l'universo, soprattutto sotto il profilo informatico, bisognerà che ci si chieda evidentemente se le radici sono profonde, se le motivazioni sono serie, se le nostre scelte poggiano, come la casa del Vangelo, sulla roccia e non sulla sabbia. La solidità di una persona non si misura dalla sua imponenza, ma dalla profondità delle sue radici. Nessuno quindi può curare le nostre radici al posto nostro. L'ultimo punto, e termino, è che l'insieme del libro di Giona, almeno dal punto di vista delle intenzioni del narratore, che sono poi le intenzioni di Dio, come abbiamo visto nei giorni scorsi, è che la missione avrebbe dovuto cambiare Giona. Quando finalmente ha accettato l'incarico che Dio gli affidava, avrebbe dovuto, vedendo quel che succedeva, cambiare mentalità. Ha vissuto tante situazioni, questo Giona, le abbiamo viste nei quattro capitoli. ha incontrato anche non poche persone, molto diverse. Se pensiamo addirittura che Ninive era stimata una città di 120.000 abitanti, poi c'erano gli animali, eccetera, eccetera. Ha anche sentito parecchi discorsi, ma non sappiamo se sia cambiato, se la missione lo abbia cambiato. Noi invece, se guardiamo al punto in cui siamo oggi, a quando è iniziata la nostra attività, fra virgolette, il nostro ministero, dobbiamo tutti dire, chi più chi meno, che la missione ci ha cambiato. Nessuno di noi è più quello di quando è partito, anzi, abbiamo imparato a relativizzare tante cose che credevamo essenziali. Accontentiamoci di questo, abbiamo imparato a relativizzare tante cose, senza per questo essere relativisti, per non incorrere in qualche colpo. Ci siamo però arricchiti di tante cose che pensavamo essere solo povertà. Abbiamo tante volte sfregato le nostre idee con quelle degli altri. Abbiamo imparato a convivere con chi è diverso. Abbiamo imparato, forse, che dare vuol dire condividere e condividere vuol dire ricevere. Probabilmente anche la nostra preghiera non è più la stessa. Sono cambiate le forme, ma certo si sono popolati i contenuti. Abbiamo toccato con mano quello che il Signore può operare nei cuori che incontra per la prima volta. Abbiamo certamente sperimentato attenzioni, premure di cui siamo stati oggetto. In fin dei conti, la missione deve sempre cambiarci, dovrebbe sempre cambiarci. Dovrebbe in qualche modo indurci a capire che Dio, e lo capiamo man mano la viviamo, sta sempre troppo stretto, per questo dobbiamo accettare il cambiamento. Non solo sta sempre troppo stretto Dio nei nostri rapporti, ma Dio sta sempre troppo stretto in una sola cultura. Ama orizzonti più vasti, dove anche i nostri occhi vedono più chiaro, e il nostro cuore in questo modo cerca di assomigliargli. Ecco, questi sono in breve i punti che ritengo possano essere non solo conclusivi, ma anche di riferimento al termine di questi nostri incontri. Vorrei suggerire, tra i molti che ci sono e che troverete segnalati anche qui, un testo sul libro di Giona. È un testo molto ben condotto, anche se il suo autore, Dreverman, evidentemente in qualche punto, soprattutto nelle note, solleciterà da parte dell'eventuale lettore una sorveglianza che lo porta legittimamente ad eccepire su alcune sue valutazioni, ma fondamentalmente mi sembra tra i molti un libro asciutto, quindi, e in un certo senso anche che va in profondo, non solo nell'analisi del testo, ma anche nelle applicazioni che il testo postula e richiede. È un libro pubblicato e ripubblicato dalla editrice Quirinana, intitolato e il pesce vomitò Giona all'asciutto. È un ottimo libro che può accompagnarci nel tempo quaresimale. Prego. No, stasera di andarsi. Vicendevoli. è proprio quel famoso, sì, dove c'è qualche nota un pochino, ecco lì, siamo tutti adulti. Sì, difatti il sottotitolo è il libro di Giona interpretato alla luce della psicologia del profondo, ma è un buon libro. Siamo tutti adulti, quindi qualche nota contro il cardinal Ratzinger la possiamo accettare. Sì, sì, perché è uscito con detto. Ma dico, a parte, quello è un buon testo. Tocca punti. Sì, sì, no, ma credo che dal suo punto di vista, dal nostro un po' meno, ma dal suo. Ma adesso è un po' come il New Age, Dreverman è un po' in... Però gli studi suoi sono buoni, ecco.
Perché c'è una piccola chiarificazione, per quanto riguarda questo percorso che abbiamo fatto con Giona, chiaro, con tutta la tua visione che abbiamo fatto, ma questa coscienza che lui aveva della sua identità religiosa è un po' in modo di tutta la religiosità ebraica, oppure ci sono tempi variati, nel tempo dell'esilio, nel tempo...
Sì, dunque in genere si valuta un po' questo libro all'interno di quelli che sono i libri del cosiddetto Antico Primo Testamento come un libro un po' eccedente, nel senso che è un testo che postula un contesto nel quale l'autore si fa portatore di una visione che teme un popolo che si rinchiude, e addirittura a giustificazione di questa chiusura adduce la legge di Dio. Quindi è in un certo senso una riflessione sul fatto che la legge che si attribuisce a Dio non giustifica un popolo che evidentemente anche nelle vicende che ha vissuto e che pensa di dover vivere e anche delle realtà che deve fronteggiare ritiene che ciò su cui basa la sua fede giustifichi questa sorta di chiusura a riccio. Quindi è una voce all'interno che è dissonante anche rispetto alla voce di molti profeti che parlano, con qualche eccezione, ma la grande maggioranza, parlano anche delle nazioni, dei goim cosiddetti, ma ne parlano come destinatari di una punizione di Dio a vantaggio del popolo di Israele. Qui siamo veramente di fronte ad una voce che è solitaria nell'Antico Testamento e che tuttavia è stata recepita senza fatica nel canone ebraico. Dicevo che è un testo che viene continuamente, annualmente letto nello Yom Kippur, durante le celebrazioni, viene letto per intero, quindi è un testo che l'ebreo praticante sente per intero e ha molti commenti anche nella tradizione ebraica. Come accennavo, è un testo che ha in un certo senso anche affascinato gli estensori del Corano, che ne parlano spesso in diverse sure, come generalmente si trova indicato in ogni commento al libro di Giona, compreso questo di Dreverman. Quindi rispondendo per quel che è possibile alla sua domanda, credo che si debba dire così, siamo di fronte ad una voce che è sintomatica all'interno di un panorama di testi biblici, forse quello che si avvicina un pochino di più, come già dicevo, è il libro di Ruth, dove anche lì, no, Davide viene da una linea che non è la linea ebraica, ed è destinato ad essere il capostipite della stirpe messianica. Quindi sono quegli elementi, come dicevo, di imprevedibilità.
Che è la rivelazione.
È la rivelazione. È la voce della rivelazione.
Ma questa voce di Giona è così dissonante rispetto a...
Dunque, chi è dell'autore del libro di Giona, o del libro di Giona, sì. È da collegare al momento immediatamente successivo al ritorno dall'esilio, quando c'è la ricostruzione, quando comincia il giudaismo, in pratica, no? Cioè il secondo tempio, tanto per intenderci. E quindi c'è la necessità di dare una sagomatura al popolo, no? Come sappiamo, il popolo deve di nuovo pronunciarsi con Esdra e Neemia a favore o contro la legge, quindi c'è la lettura, eccetera, eccetera. Ripeto, sono adesso non per fare dei concordismi che sono sciocchi, anche direi privi di fondamento reale, insomma, è un momento nel quale ci si ricostruisce e si cerca di vedere come quanto più ci si ripara dall'esterno, quanto più si evitano contaminazioni, tanto più si ritorna alla tradizione dei padri.
Per cui è una cosa che dice, stiamo attenti a non
essere troppo. Esatto.
E in questo processo di identificazione, di scoperta identità, sta creando un discorso di
esatto. Esatto. Soprattutto di non dare fondamento religioso a un atteggiamento di questo genere. Non è Dio che chiede di chiudersi. E non si può invocare Dio a garanzia di questo orientamento politico-religioso, in sostanza. Quindi la datazione è difficile, come, però sicuramente si colloca all'incirca, subito dopo il ritorno dall'esilio di Babilonia. Quindi.